Buon pomeriggio a tutti, iniziamo la seduta di questo Consiglio Comunale, la presenza di 17 consiglieri, giustifico i consiglieri Silvestri, Lucangeli, Sigismondi, Patriarchi e Galligari. Nomino come scrutatori signori consiglieri Collarini, Bortoletti e Barbetti. Prima di iniziare con la fase delle comunicazioni ci tengo a dare silenzio per favore. Terrei a dare il benvenuto al nuovo segretario generale, la dottoressa Ceccarani, che oggi inizia il suo lavoro qua con noi, e quindi ecco gli auguri di buon lavoro. Apriamo quindi la fase delle comunicazioni, se ci sono richieste, altrimenti procediamo con l'ordine del giorno. Allora, non ho richieste. Al consigliere Fantauzzi, prego.
Sì, grazie Presidente. Ovviamente mi associo agli auguri di buon lavoro alla nuova segretaria generale, anche da parte del mio gruppo. E volevo informare il Consiglio che in questi giorni, è partito in realtà da ieri, una raccolta firme nelle principali città della nostra regione, quindi una petizione che poi verrà consegnata una volta terminata a tutti i sindaci delle varie città per alleviare i disagi e comunque l'anomalia del cosiddetto decreto emendamento Puletti, quello che per capirci autorizza sostanzialmente i mezzi a motore a percorrere i sentieri delle nostre colline e montagne. E noi stiamo raccogliendo veramente centinaia di firme, è andato anche oltre le nostre più rosee aspettative, perché siamo già oltre 2000 a livello Umbria. Veramente tanti cittadini hanno firmato questa cosa, e proporremo appunto a tutti i sindaci di adottare un apposito regolamento che per esempio ha già adottato ed è poi l'ideatore il comune di Narni, perché non so se è chiaro a tutti, praticamente questo emendamento permette appunto percorrere i sentieri e le strade di montagna sostanzialmente a tutti, a meno che i comuni non vadano a tabellare tutte le varie situazioni. Ma per esempio, e questo è praticamente nella stragrande maggioranza dei casi dei comuni umbri, visto le caratteristiche orografiche della nostra regione, per esempio per il comune di Foligno questo significherebbe veramente un costo importante, oltre che un lavoro importante, e banalmente ad esempio sarebbe stato forse più intelligente fare il contrario, indicare dove si sarebbe potuto andare e dove non c'era indicazione. Ma questa è una mia ipotesi logica, siccome non abbiamo visto granché logica in questo emendamento, che tra l'altro devo dire, e stando ai banchetti abbiamo ascoltato anche diversi punti di vista da tutti i cittadini, con ciascuno dei quali con i propri hobby e passioni. Io per esempio sono rimasto abbastanza sorpreso nel vedere che anche gli stessi cacciatori, che normalmente non sono annoverati tra gli amici della natura, che invece anche loro sono contrari a questo tipo di situazione, perché ovviamente va a modificare in maniera importante l'habitat, non solo l'habitat del suolo, ma anche l'habitat inteso come emissioni acustiche, eccetera eccetera eccetera. Quindi quando poi termineremo questa petizione, come dicevo, la consegneremo ai sindaci per far sì che tutte le città possano adottare quel quel regolamento appunto già adottato dal Comune di Narni per mettere, diciamo, una regolamentazione adeguata, ecco, se questo è un eufemismo quello che sto usando, adeguata per diciamo attutire questi effetti che oggi l'emendamento Puletti sta producendo. Grazie.
Do la parola al consigliere De Felicis.
Grazie Presidente. Sì, volevo approfittare di questo consiglio e per fare una richiesta poi alla Giunta riguardo delle altre intitolazioni. E praticamente vorrei chiedere questo. Nel primo caso, un'intitolazione di un parco, di una via, al pianista Arturo Benedetti Michelangeli. Arturo Benedetti Michelangeli è stato uno dei più grandi pianisti della storia, un po' in tutte, tra virgolette, le classifiche degli esperti, viene posizionato al secondo, al terzo posto, dopo Sviatoslav Richter o pochissimi altri nomi. Non tutti sanno che il padre era di Foligno, infatti il padre di Arturo Benedetti Michelangeli era di Foligno, la madre era di Terni, quindi assolutamente umbro di origini, per metà per l'appunto di Foligno, e credo sia giusto intitolargli un parco o una via e interessarsi anche a future collaborazioni proprio con Terni, che credo stia onorando la memoria appunto di Benedetti Michelangeli, e anche con altre realtà, questo magari insieme agli amici della musica, per poter onorare anche noi la memoria di questo grandissimo artista che, torno a ripetere, era di origini per metà Folignati. La seconda richiesta che volevo fare, questa è un'iniziativa nazionale della Lega e ne ho parlato col consigliere Bagatti, che ringrazio, quindi parlo, se mi posso permettere, a nome di tutte e due. Volevamo chiedere un'intitolazione di una rotatoria alla memoria di Fabrizio Quattrocchi, per onorare sì la sua memoria e anche la memoria di tutti quei contractor italiani che sono stati per troppo tempo etichettati quasi come dei mercenari, quando invece sono dei responsabili della sicurezza, svolgono un lavoro assolutamente indispensabile in zone del mondo molto calde, garantendo gli interessi del nostro paese, garantendo la sicurezza di tante aziende. Quindi per onorare il loro lavoro, il loro sacrificio e la memoria di Fabrizio Quattrocchi, chiediamo un'intitolazione di una rotatoria a suo nome. In terzo luogo, giorni fa stavo leggendo un'intervista, sono uscite da poco due biografie, di Bud Spencer. Come sappiamo, Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer, ha conseguito il brevetto di volo a Foligno, quindi chiederei al sindaco e alla giunta se è possibile di prendere contatti con l'ENAC e di vedere se è possibile intitolare uno spazio o dedicare un monumento dentro l'aeroporto di Foligno alla memoria di Bud Spencer, e questo può essere anche un'ottima cosa in vista di un'incentivazione di quello che è il cineturismo in Umbria, che sta prendendo piede ma sul quale c'è ancora molto da lavorare. So che, tra l'altro, credo che conserviamo ancora oggi a Foligno il brevetto di volo originale, quindi anche questa potrebbe essere una buona cosa. Ringrazio tutti, grazie Presidente, e ho terminato.
La ringrazio, consigliere. Adesso vedo dal microfono che ha richiesto la parola il consigliere Gammarota, ma stiamo un secondo risolvendo con gli informatici perché non mi appare la richiesta sul monitor, quindi non riesco ad accendergli il microfono. Se c'è qualche altra richiesta di intervento, magari possiamo vedere se sono alcune postazioni oppure sono alcune. Se c'è chiaramente qualcuno che vuole intervenire nella fase delle comunicazioni, allora non ci sono altre richieste, allora attendiamo un secondo con i tecnici per poter dare la parola al consigliere Gammarota. Sospendiamo 10 minuti per dare tempo ai tecnici di poter intervenire, il sistema non funziona. Allora riprendiamo i lavori del Consiglio dopo il problema di natura informatica che abbiamo avuto, quindi riprendiamo con la fase delle comunicazioni. C'era la richiesta di intervento da parte del consigliere Cammarota, prego.
Grazie Presidente, grazie ai tecnici che hanno ripristinato la possibilità di continuare, insomma, con il Consiglio Comunale. Nelle comunicazioni, essendo diciamo la fine del mandato e non essendoci i tempi per attraverso le interrogazioni richiedere interventi dell'amministrazione in alcuni quartieri, in alcune zone della città che rappresentano alcune criticità, sono rimaste diciamo un po' le comunicazioni per comunicare appunto anche all'amministrazione alcune di queste problematiche. L'ho fatto lo scorso Consiglio Comunale, ringrazio insomma l'amministrazione che è intervenuta comunque in questi giorni nella zona, nel quartiere diciamo Agorà. Avevamo sottolineato delle criticità per quanto riguarda il parco con i giochi per i bambini e altre criticità per quanto riguarda il marciapiede di via Aspromonte, che non essendo stati potati gli alberi è impossibile transitare per le signore, le mamme o le nonne con i passeggini o anche per le persone disabili, se non sulla strada insieme alle macchine. Ecco, mentre si è intervenuti per quanto riguarda il taglio dell'erba del parco, non per la potatura degli alberi sul marciapiede. Quindi invito l'amministrazione, è un piccolo intervento, quanto prima a farlo per garantire il transito alle persone, diciamo, più deboli della strada, come anche l'intervento nella pista, diciamo, di pattinaggio, che oltre ad avere, come dire, dei seri problemi di utilizzo, ci sono anche delle pietre che possono essere anche utilizzate, quindi, come dire, per la sicurezza sarebbe bene intervenire. E un'altra criticità che ho più volte anche questa sottolineata nel quartiere, diciamo, intorno Piazza 20 Settembre, è che molto spesso nei vicoli San Giovanni dell'Acqua, che poi non è un vicolo, ma nei vicoli circostanti, la notte è completamente tutto buio, non c'è una luce. E questo, diciamo, da parecchio tempo anche il vice sindaco questo lo sa, perché ho più volte sollecitato un intervento. Considerate che è il quartiere dove, anche su questo sono intervenuto la scorsa volta, due sabati fa, sabato notte, c'è stata una rissa con chiazze di sangue molto evidenti e vistose proprio in via Santa Margherita, piazzetta San Vito. Quindi, ecco, su queste due volevo appunto comunicare all'amministrazione tali problematiche. Grazie.
Grazie. Allora procediamo con il punto numero uno all'ordine del giorno, l'interrogazione presentata dai consiglieri comunali Fantauzzi e Marotta, gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, in data 1 marzo 2024, avente ad oggetto convenzione ex articolo 17 e 18 di PR 380 del 2001 tra Prelios GRSPA e Comune di Foligno del 26 novembre 2018. Do la parola al consigliere Fantauzzi per l'esposizione, prego.
Sì, grazie Presidente. Una breve premessa a questa interrogazione. Questa sostanzialmente è un po' la seconda puntata, diciamo, di una nostra prima interrogazione, sempre sullo stesso argomento, di cui abbiamo avuto risposta nella seduta del 13 novembre scorso. Come preannunciamo in quella sede, poi nel corpo dell'interrogazione lo sentirete. Siccome c'era stato sostanzialmente un rimando ad altre date, come preannunciammo in sede di replica in quella sede, avremo presentato questa seconda interrogazione per, come dire, chiedere un po' per fare il punto della situazione, lo stato dell'arte, diciamo. E ovviamente abbiamo aspettato fino all'ultima data utile, che poi è questa, perché questo è l'ultimo consiglio comunale ordinario. Vado con la lettura dell'interrogazione. Oggetto convenzione ex articolo 17 e 18 di PR 380 2001 tra Prelios SGR SPA e Comune di Foligno del 26/11/2018. I sottoscritti consiglieri comunali, premesso che il 26/11/2018 è stata stipulata una convenzione ex articolo 17 e 18 di PR 380/2001 tra il Comune di Foligno e la Prelios, società di gestione del risparmio SPA, avente per oggetto il numero 60 alloggi convenzionati social housing situati in centro storico, via dell'Ospedale, via Santa Lucia, via Gentile da Foligno, comparto B, lotto B1, B2. La società Prelios, con istanza presentata al Comune in data 17/5/2018, protocollo 33644, comunicato di voler convenzionare tutti i 60 alloggi per realizzare un intervento di social housing. La convenzione veniva ripartita in tre blocchi: blocco A, numero 15 alloggi e vendita convenzionata, blocco B, C, D, numero 33 alloggi con locazione a termine di 12 anni a canone concordato vigente ai sensi della legge 431/98. blocco E numero 12 alloggi con locazione a termine con facoltà di riscatto dopo 8 anni a canone concordato ai sensi della legge 431/98. I 60 alloggi hanno una superficie complessiva pari a metri quadri 6.198,72, che i locali commerciali situati a piano terra erano esclusi dalla convenzione. I soggetti locatari dovevano essere in possesso dei requisiti prescritti dalla convenzione e che il canone di locazione non poteva essere superiore al canone concordato ai sensi della legge 431/98. L'articolo 7 della convenzione prescrive che, aperte virgolette, comunque entro 2 anni dalla data di ultimazione dei lavori, tutti gli alloggi dovranno essere locati da parte dell'operatore, pena la revoca della presente convenzione sugli alloggi eventualmente non locati con conseguente corresponsione dei relativi oneri concessori maggiorati degli interessi legali. Eventuali deroghe a tale vincolo potranno essere autorizzate dal Comune qualora siano sopravvenute cause ostative non imputabili all'operatore. Qui preciso che ovviamente vista il numero di metri quadri, gli oneri concessori, parliamo di una cifra sicuramente importante. In data 12/4/2019 è stato stipulato un accordo territoriale valevole per il Comune di Foligno tra i sindacati degli inquilini e associazioni delle proprietà, in attuazione della legge 431/98 e del decreto del MIT del 16/1/2017, nel quale si definiscono i parametri e i limiti da applicare per stabilire il canone di locazione agevolato ad uso abitativo. Considerato che, in risposta alla nostra interrogazione del 21/9/2023, l'assessore Cesaro riferiva in Consiglio Comunale nella seduta del 13/11/2023 che la tempistica prevista dall'articolo 7 della Convenzione in oggetto decorreva dal momento in cui gli alloggi destinati alla locazione avevano acquisito il requisito dell'abitabilità in data 26/11/2021, quindi, come riferito dall'assessore Cesare, a tali alloggi si potevano abitare dal 26/11/2021, che sempre sulla base di quanto riferito dall'assessore Cesaro, per gli alloggi destinati a locazione il termine di 2 anni sarebbe comunque terminato il 26/11/2023. Ed ecco perché abbiamo atteso questo lasso di tempo, perché stiamo parlando della seduta del 13/11/2023, quindi sarebbe scaduto questo termine dichiarato 13 giorni più tardi. Si chiede quindi di riferire se sono state intraprese azioni da parte dell'amministrazione una volta scaduto il termine previsto, quindi in questo caso 26/11/2023, dell'articolo 7 della convenzione in oggetto, e se sì, quali sono queste azioni. 2. Se l'amministrazione ha verificato l'eventualità che alcuni alloggi siano stati locati prima della data di rilascio dell'abitabilità di tali alloggi, come riferito dall'assessore Cesaro nella seduta del Consiglio Comunale richiamata, nel caso della risposta positiva, quali conseguenze ne potrebbero derivare da questa cosa. Grazie Presidente.
Do la parola per la replica all'assessore Cesaro, prego.
Grazie signor Presidente. Come riferito dal consigliere Fantauzzi, questa è un po' la seconda puntata di una altra interrogazione alla quale abbiamo risposto in Consiglio Comunale. Non ripeto ovviamente il contenuto di quella risposta, siamo sostanzialmente in aggiornamento. Ovviamente, come avevamo anticipato alla scadenza del termine e come previsto dall'articolo 10 della Convenzione, gli uffici competenti hanno inviato una richiesta al soggetto gestore, quindi a Prelios, nella quale è stata richiesta il riferimento ai 33 alloggi presenti nei blocchi B, C e D e ai 12 presenti nel blocco E, se gli stessi sono stati locati nel rispetto dei requisiti descritti nella convenzione, e per quanto riguarda invece gli alloggi, 15 alloggi, se sono intervenuti atti di cessione citando l'eventuale comunicazione con la quale l'operatore informava l'amministrazione scrivente della stipula degli atti di cessione, e poi ha anticipato ovviamente che all'esito delle verifiche avrebbe adottato i provvedimenti che sarebbero stati ovviamente opportuni all'esito della della verifica. Prelios ha risposto, ritenendo, ovviamente io vado in termini generali perché c'è un potenziale anche contenzioso in atto e quindi riferisco per quello che posso riferire. Secondo Prelios la convenzione sarebbe stata rispettata. Prelios, per quanto riguarda gli alloggi in locazione, avrebbe fatto due bandi, uno del 3 giugno del 2020 e un altro successivamente alla fine dei lavori, quindi successivamente al 30 novembre del 2021. Con il primo bando aveva accolto la disponibilità per quanto riguarda tre contratti di locazione che poi sono stati stipulati successivamente. Per quanto riguarda invece il secondo bando, sono stati sottoscritti 9 contratti di locazione, quindi attualmente risultano locati 11 appartamenti. Il soggetto gestore lamenta anche, chiede sostanzialmente anche una proroga dei termini che erano previsti nella concessione. Si come principio eccepisce sostanzialmente l'impossibilità sopravvenuta temporanea ai sensi del 1256 del codice civile, e il motivo sarebbe la crisi pandemica, quindi chiede una proroga in virtù della crisi pandemica. Ritiene inoltre Prelios che l'articolo 7 della convenzione, che tra l'altro non sarebbe stato nemmeno specificatamente approvato, sarebbe in contrasto con altre norme della convenzione stessa, oltre che con norme di rango regionale, specificatamente l'articolo 17 del DPR 380 del 2001 l'articolo 133,2 della legge 1/2015, legge regionale. Con riguardo invece agli immobili che sono in vendita, da un lato asserisce che non è prevista alcuna sanzione per l'omessa comunicazione dei contratti di vendita, dall'altro ci fa sapere che ancora non è stato stipulato alcun contratto. Quindi alla luce di questa comunicazione gli uffici stanno verificando e predisponendo gli atti che sono conseguenti. Ovviamente se la conclusione di questo iter sarà quello di ritenere Prelios inadempiente, bisognerà attivare le relative procedure, il che significa che gli alloggi che ad oggi non risultano essere stati concessi in locazione, rispetto a quegli alloggi bisognerà recuperare gli oneri concessori non versati. Questo è, diciamo, l'aspetto più di carattere formale e procedurale. Ovviamente sono gli uffici che gestiscono il contratto, la convenzione, quindi adotteranno i provvedimenti opportuni. Dal punto di vista politico, ovviamente 11 alloggi su 33 ci sembra un numero assolutamente inadeguato. Poi dobbiamo considerare che la revoca parziale della convenzione significa che quegli immobili torneranno sul mercato cosiddetto libero, quindi non saranno più vincolati. Nel momento in cui si pagano gli oneri di urbanizzazione, evidentemente torneranno sul mercato, visto che la domanda non è stata pari, diciamo così, all'offerta. Penso che il mercato libero purtroppo non avrà miglior sorte. Il nostro augurio ovviamente è che quella zona della città comunque torni a vivere e quegli immobili vengano locati e venduti, perché insomma questo era, credo, l'obiettivo che si era posto l'amministrazione prima di noi, e questo è un obiettivo, insomma, che deve essere conseguito. Grazie.
Do la parola al consigliere Fantauzzi, prego.
Grazie Presidente. Allora, qui devo dire, Assessore, che forse bisogna anche capire un po' come sono andate le cose, perché poi sostanzialmente si capisce anche dove stiamo in questo momento, da come si è svolta tutta la, diciamo, la prassi, il percorso. Lei ci ha riferito, e non abbiamo motivo di ritenere che non sia un dato assolutamente vero, che l'abitabilità è stata concessa in data 26/11/2021, e io qui ho un contratto di locazione datato agosto 2021, quindi evidentemente non era così, come dire, non era così ostativa per Prelios il fatto di poter locare quegli immobili. Seconda considerazione che faccio io è il fatto che oggi Prelios, e lo dico ovviamente facendo una supposizione, ma credo una supposizione che abbia molte probabilità di essere vicina alla realtà, solo adesso si accorge che c'è stata una pandemia e quindi solo adesso richiede una proroga quando è finita da un pezzo, no? Se quello fosse stato, e potrebbe anche essere una causa ostativa per rispettare l'articolo 7, evidentemente io l'avrei fatto un po' più tempestivamente, o forse sono andati avanti pensando tanto qui non ci dice niente nessuno, quindi vediamo quello che succede, e poi quando invece viene fuori. Sulla questione nel momento in cui il comune dovesse richiedere quindi gli oneri concessori per gli appartamenti non locati e quindi inadempienti rispetto all'articolo 7, e quindi con la conseguenza, chiaramente, ed è vero, che poi questi tornerebbero al libero mercato, e forse anche qui non lo so quali sono i vantaggi, ma questa è una mia considerazione personale, perché oggi un appartamento lì dentro, un appartamento di 75 metri quadri che è in social housing, la cosiddetta zona grigia, come abbiamo ricordato l'altra volta, paga un canone di 472 euro al mese più 100 euro di condominio. Quindi io non sono un tecnico del settore, ma non credo che ci sia, tantissima differenza, o forse magari, la faccio per logica, forse questa difficoltà a locare quegli appartamenti è dovuta proprio a questa cosa, tant'è che, se si ricorda, assessore, noi chiedemmo la volta successiva se magari era anche qui l'amministrazione poteva verificare se era stato rispettato l'accordo territoriale tra il sindacato degli inquilini e le proprietà immobiliari. Lo stanno facendo i pochi inquilini che stanno là dentro, in attesa di capire, perché poi chiaramente per loro significa tanti soldi che stanno pagando per l'affitto di questi appartamenti, e quindi chiaramente vorranno sapere. Quindi io dico che su questa vicenda credo che sia opportuno, nel momento in cui il proprietario di questo immobile ha un vantaggio importante a fronte del quale ha stipulato una convenzione, e questo vantaggio deve essere, controllato e fatto rispettare in maniera...
Per terminare il tempo?
Finito, Presidente. È fatto rispettare in maniera, anche rigida, perché oltretutto altrimenti potrebbe diventare un disequilibrio, una disparità tra chi invece fa lo stesso mestiere e non ha queste agevolazioni, perché magari non stipula certe convenzioni e quindi si deve rivolgere al libero mercato. Lo ribadisco, tutti l'abbiamo scritto anche noi nella precedente interrogazione, l'amministrazione è chiaro che ha tutto l'interesse perché quell'immobile venga locato, venga riempito, perché si trova in centro, eccetera eccetera, però ovviamente questo deve essere fatto cercando di far rispettare quelle che sono gli impegni che in questo caso un privato prende con le amministrazioni pubbliche. Grazie.
Procediamo quindi con il punto successivo all'ordine del giorno, l'interrogazione presentata dai consiglieri comunali Fantauzzi e Marotta, gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, in data 1 marzo 2024, avente ad oggetto realizzazione di un forno crematorio in località Colfiorito. Do la parola al consigliere Fantauzzi, prego.
Sì, grazie Presidente. Siccome ovviamente questa interrogazione subisce il ritardo, diciamo, rispetto alla presentazione e alla discussione, ritardo nel senso ritardo lecito, ovviamente. Ovviamente è stata superata sia dalla commissione che nel frattempo si è svolta e soprattutto dall'ultimo Consiglio Comunale, quindi questa interrogazione viene ritirata.
Quindi procediamo con l'interrogazione successiva all'ordine del giorno, al punto numero 3. L'interrogazione presentata ai consiglieri comunali Fantauzzi, Marotta, gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, in data 1 marzo 2024, avente ad oggetto cartelli di indicazione di località illeggibili, località Verchiano. Do la parola al consigliere Fantauzzi, prego.
Ecco, ci siamo. Grazie Presidente. Vado alla lettura della interrogazione. Cartelli di indicazione località illeggibili località Verchiano. I sottoscritti consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle interrogano la signoria vostra, premesso che la frazione Verchiano è una delle località montane del nostro comune che vede il passaggio di molte persone per finalità turistico di attività all'aperto. Che le località montane del Folignate rappresentano un motivo di attrazione turistica per le caratteristiche ambientali, naturalistiche e storiche, considerando che è certamente importante che le nostre località montane siano attrattive e forniscano percezione positiva al turista o al passante, che i cartelli di indicazione di località rappresentano un elemento semplice ma basilare per permettere la fruibilità dei nostri territori, che molti di questi cartelli sono deteriorati appunto da essere leggibili e quindi sostanzialmente inutili, vedi foto allegata che abbiamo a titolo di esempio, abbiamo allegato all'interrogazione. Tutto ciò premesso, chiediamo se è intenzione di questa amministrazione provvedere quanto prima, comunque prima dell'ormai imminente stagione primaverile estiva, alla sistemazione dei cartelli di indicazione di località situati in una frazione di Verchiano e più in generale in tutte le frazioni montane. Metto al corrente il consiglio che il vice sindaco pochi minuti fa mi ha mandato già i cartelli sostituiti e devo dire con una con una velocità che definirei elettorale.
Do la parola per la risposta all'assessore Meloni, prego.
No, era la soddisfazione, adesso scherzo ovviamente come ha scherzato lei, ovviamente, perché se riuscirò per una volta ad avere da voi la risposta che siete soddisfatti, nel senso che io ho nulla da dire, nel senso che avete fatto una legittima richiesta, sono stati sostituiti, ovviamente ci vogliono i tempi, no? Nel senso che da quando viene fatta la interrogazione vanno ordinati, vanno fatti, eccetera, eccetera. Però ovviamente quello lì è un inizio, perché ci sono tanti altri cartelli che sicuramente nella zona montana, ma anche in città vanno sostituiti piano piano, quelli erano fortemente degradati, quindi non si leggevano quasi più, quindi abbiamo iniziato lì ho mandato la foto perché era di stamattina, di poche ore fa, che quindi l'abbiamo sostituito, quindi ora continueremo sotto questo aspetto, abbiamo delle risorse per ripristinare tutti vari cartelli stradali, non tutti, però mano a mano andiamo alla sostituzione, quindi ero certo. Sono anche curioso di sapere adesso la risposta, se per una volta siete soddisfatti, perché ve l'ho inviata prima della vostra interrogazione. Grazie Presidente.
Per la replica do la parola al consigliere Fantauzzi, prego.
Sì, grazie Presidente. Dopo Questa è la, se non erro, è la 73esima interrogazione. Quindi, ovviamente, basandoci sull'impegno di verificare anche gli altri, questo è stato ovviamente fatto subito perché erano veramente, veramente illegibili. Sì, esatto. No. La sorprenderò e ci dichiariamo soddisfatti, però ovviamente attendiamo e verificheremo che anche nelle altre località, perché quella situazione, come diciamo nella interrogazione, lì era particolarmente evidente perché non si leggevano più i nomi di alcune località, ma in giro e giustamente anche in pianura, non solo in montagna, ma soprattutto in montagna, perché probabilmente sono più esposti alle avversità atmosferiche, quindi chiaramente, perché ovviamente, essendo adesso al di là delle battute, essendo percorsi anche da molti turisti che fanno magari trekking, camminamenti con bici, a piedi, eccetera eccetera, è importante che ci siano quelle indicazioni, perché poi fanno scoprire anche angoli del territorio comunale che sono veramente molto molto interessanti. Quindi ci dichiariamo soddisfatti, ma verificheremo che poi venga cambiato anche il resto. Grazie.
Procediamo quindi con il punto successivo all'ordine del giorno, il numero 4, l'interrogazione presentata dal consigliere comunale Barbetti, gruppo consigliare Partito Democratico, in data 21 marzo 2024, in merito alla situazione dei seguenti progetti: strada statale 77, società Quadrilatero, sistemazione museo archeologico a Col Fiorito, percorso ciclopedonale zona Pratarelle, accesso diretto alle casermette. Do la parola alla consigliera Barbetti, prego.
Grazie Presidente. In riferimento all'impegno preso dalla società Quadrilatero in seguito alla realizzazione della nuova strada statale numero 77 di realizzare opere di compensazione sul territorio per l'importo di euro 600.000, preso atto che i progetti proposti dalla precedente amministrazione comunale riguardavano la località di Col Fiorito e specificamente la sistemazione del museo archeologico, l'esterno, che versa in condizioni di grave degrado, ristrutturazione della zona Pratarelle con realizzazione di percorso ciclopedonale, via di accesso diretto dallo svincolo della nuova 77 alle casermette, si chiede qual è la situazione riguardo a questi progetti che risalgono ad oltre 5 anni fa, e se sono insomma rimasti gli stessi o se sono state individuate altre destinazioni. Grazie.
Per la risposta do la parola al dirigente Castellani dalla postazione ospite, prego.
Tutti, cerchiamo di essere rapidi perché ho 8 punti e vorrei andare pure a casa. Allora, stiamo parlando di Quadrilatero. Dobbiamo tornare abbastanza indietro nel tempo, perciò siamo intorno al 2016. Quando con la giunta Mismetti iniziamo una serie di contatti con la Quadrilatero. Questo perché tra i vari lavori che doveva fare la Quadrilatero c'era anche il cosiddetto ramo H. Questo ramo H era una strada che congiungeva la attuale provinciale che dalle casermette arriva al nuovo svincolo, per intenderci, e questa strada che passava davanti alla Grifo Latte arrivava fino allo svincolo per Annifo. Questa strada però, ramo H, aveva un piccolissimo problema che la Quadrilatero appunto aveva verificato, ovvero sia che per buona parte attraversava un'area vincolata archeologicamente. Questo pertanto metteva a rischio l'opera, ma soprattutto metteva a rischio il suo importo, perché un'opera di questo tipo che già parte con questi rischi non si sa mai come va a finire. Pertanto la Quadrilatero provò a scusate l'espressione ma rende bene, rifilare al comune di Foligno questo intervento, dicendo che ci regalava il progetto, ma ci dava invece che tutto l'importo necessario per realizzarlo esclusivamente 600.000 euro, per cui iniziarono vari incontri e si arrivò alla fine nel 2017, il 10 maggio, alla delibera di giunta numero 203. Con questa delibera di giunta, che recepiva tutto quello che si era concordato con la Quadrilatero, ovvero che questi 600.000 euro diventavano una misura compensativa per il territorio comunale e soprattutto per, anzi, e solo poi di fatto per l'area di Colfiorito, la giunta allora individuava tre interventi che bisognava eseguire con quei fondi ed erano le opere di miglioramento del collegamento tra la vecchia SS77 e lo svincolo di Colfiorito, l'intervento di recupero naturalistico della palude di Colfiorito e l'intervento di sistemazione urbana in zona Casermette di Colfiorito. Questi sono i tre interventi che erano stati stabiliti dall'allora giunta. Infatti nell'interrogazione c'è una imprecisione, perché il MAC di Colfiorito non era minimamente incluso in questo elenco. E l'imprecisione è ancora maggiore perché il MAC di Colfiorito non è patrimonio comunale, ma è della sovrintendenza. Pertanto tutto quello che viene realizzato, anzi possiamo dire non viene realizzato sul Museo archeologico di Colfiorito, è competenza del Ministero. Non per niente il Comune più volte ha scritto, perché vi sono alcuni punti di questo museo che non è che siano in ottime condizioni. Pertanto, fatta questa precisazione, che è successo? Si è andato avanti. Si è andato avanti perché il sottoscritto, su un carico logicamente della giunta, ha firmato l'accordo con la Quadrilatero nella figura del dottor Perosino, allora presidente, e abbiamo anche avuto la prima anticipazione da parte della Quadrilatero, che era al momento della firma dell'accordo. A seguito di quella firma dell'accordo si è dato inizio a quelli che erano gli affidamenti propedeutici per la progettazione, perciò sono state individuate le figure del geologo e dell'ingegnere per fare le varie progettazioni, che stavano per partire, ma purtroppo ho preso e ho dovuto sospendere il tutto, perché nel frattempo la magistratura ha preso e si è attivata per avere informazioni, attivando un procedimento in merito a quello che era successo con questa delibera numero 203, in quanto alcuni cittadini avevano scritto che c'era stata una distrazione di fondi e pertanto non avendo più ricevuto il sottoscritto, eppure andato a come persona informata dei fatti a fare una deposizione, da allora, io sono andato nel 2020, non vi sono stati più riscontri e in questo momento, fino a che non abbiamo un riscontro definitivo, il tutto è fermo. Ho finito per il momento.
Se c'è la replica da parte... Sì, per la replica do la parola alla consigliera Barbetti. Prego.
Vorrei capire cosa intende con distrazione di fondi. Perché a me sembra che qui la distrazione sia stata veramente anche di qualcun altro, perché in tutti questi anni...
Non c'è la possibilità,
allora,
ecco, di controreplica.
Allora va bene, dico quello che penso, cioè che mi sembra proprio una, non so se chiamarla spiegazione, giustificazione, illustrazione, non so proprio, in una espressione criptata, ermetica, in cui con la parola distrazione si vuole riassumere che in fondo dal 2017, quindi non contiamo dal 2017, contiamo dal 2019, dopo 5 anni ancora siamo distratti. Grazie.
Allora procediamo. Procediamo con il punto successivo all'ordine del giorno, il punto numero 5, convenzione per la gestione delle funzioni associate in materia di servizi socioassistenziali tra i comuni della zona sociale numero 8, approvazione. Do la parola all'assessore Cetrelli, prego.
Grazie Presidente. Allora, questa pratica è già passata in commissione terza consiliare con voti 7 favorevoli, nessun contrario e 5 astenuti il 27 marzo e come ha già sintetizzato il Presidente, riguarda il rapporto giuridico che lega tutti i comuni della zona sociale, quindi ovviamente Foligno come capofila di questi 9 comuni viene di nuovo individuato. Sono convenzioni che vengono stipulate ogni 6 anni, quindi dal 2000 e questo 2024 c'è un rinnovo. Quindi brevemente un excursus legislativo dal decreto 112 del 98, poi legge 328 del 2000 e legge costituzionale 3 del 2011, con la legge regionale del 2 aprile 2015 denominata riordino delle funzioni amministrative regionali di area vasta, un'altra legge regionale sempre del 9 aprile 2015 numero 11, testo unico in materia di sanità e servizi sociali, il vigente piano di sociale regionale approvato numero 156 nel 2017, quindi sostanzialmente la convenzione è una convenzione che viene ovviamente organizzata a livello regionale, in più noi abbiamo aggiunto tutte quelle che sono le materie che sono subentrate in questi ultimi tempi, quindi la nostra partecipazione ai 4 bandi PNR che sono stati inseriti e quindi integrati. E questo è l'impianto della convenzione. Penso che per il momento sia insomma sufficiente e poi rimaniamo a disposizione. Ecco. Ovviamente è stato già passato in conferenza di zona sociale sia a dicembre che poi nel mese di gennaio, il 23 gennaio se non erro, è stato approvato dai comuni della zona. Grazie Presidente.
Apriamo quindi il dibattito, se ci sono richieste di intervento, altrimenti procediamo con la fase successiva. Non ho richieste, apriamo la fase delle repliche, nessuna richiesta, apriamo la fase delle dichiarazioni di voto. Non ho nessuna richiesta, quindi chiedo di aprire la votazione. Grazie. Mancano i consiglieri Di Nicola, Gammarota e il sindaco. Do lettura dell'esito della votazione. La pratica è approvata con 14 voti favorevoli e l'astensione da parte di 6 consiglieri: Marotta, Minelli, Barbetti, Fantauzzi, Pizzoni e Gammarota. Procediamo ora con il voto riguardo l'immediata eseguibilità. Manca il voto del sindaco, della consigliera Filena e del consigliere Gammarota. Do lettura dell'esito della votazione riguardo immediata eseguibilità. 14 voti favorevoli e l'astensione da parte di 6 consiglieri: Marotta, Minelli, Barbetti, Pizzoni, Fantauzzi e Gammarota. Procediamo quindi con il punto successivo, il punto numero 6, sdemanializzazione per trasferimento del patrimonio disponibile di porzione di area in via Carlo Alberto della Chiesa e costituzione servitù di cabina elettrica, servitù di elettrodotto e servitù di passaggio, vendita con il sistema della trattativa privata. Determinazioni. Do la parola quindi al dirigente Castellani dalla postazione ospite, prego.
Di nuovo buonasera, sono sempre io. Allora, in questo caso abbiamo che su via Carlo Alberto dalla Chiesa, che se avete presente è la zona commerciale che abbiamo all'inizio di via della frazione di San Giovanni Profiamma, abbiamo che l'Enel, visto anche l'aspetto positivo che ci sono parecchie realtà commerciali, industriali in zona, ha bisogno di realizzare una piccola struttura per convogliare tutta quanta l'energia, e pertanto ci ha richiesto la possibilità appunto di questo pezzo di terreno che noi abbiamo in quell'area che è abbastanza vasta a ridosso della Flaminia, dove poter realizzare la loro struttura. Logicamente quello che oggi voi andate a provare non va a esonerare e ad evitare che l'Enel faccia poi tutte le pratiche necessarie e previste dalla normativa per realizzare questa piccola struttura edilizia. Però ripeto, ci è stato segnalato come un intervento importante per evitare che in futuro ci possano essere dei blackout di corrente in quella zona. E pertanto l'ufficio si è attivato, ha individuato questa zona e da qui la proposta che avete oggi. Ci vediamo dopo.
Apriamo quindi il dibattito. Se ci sono richieste di intervento, non ho richieste. Apriamo la fase delle repliche. Apriamo la fase delle dichiarazioni di voto. Chiedo cortesemente di aprire la votazione, grazie. Manca il consigliere Gammarota. Do lettura dell'esito della votazione. 14 voti favorevoli e l'astensione da parte di 6 consiglieri: Minelli, Barbetti, Pizzoni, Marotta, Fantauzzi e Gammarota. Procediamo quindi ora con il voto riguardo l'immediata eseguibilità. Mancano i voti dei consiglieri Betti, Gammarota e Marotta. Do lettura dell'esito della votazione anche riguardo l'immediata eseguibilità del punto in oggetto: 14 voti favorevoli e l'astensione da parte di 6 consiglieri: Minelli, Barbetti, Pizzoni, Marotta, Fantauzzi e Gammarota. Procediamo quindi ora con il punto numero 7, acquisizione del patrimonio immobiliare comunale delle quote di proprietà degli immobili costruiti in diritto di superficie sull'area ubicata a Foligno in via Po, distinti al catasto fabbricati al foglio numero 204, particella numero 435, per i quali non si è perfezionata la stipula dell'atto di cessione entro i termini contrattuali. Per l'esposizione della pratica do la parola al dirigente Castellani, prego.
È colpa della Barbetti che mi fa ridere, eh? Non è colpa mia. Allora, in questo caso si tratta di un procedimento iniziato nel 2007 per cedere quell'area che era già concessa in diritto di superficie. Per alcune quote il tutto ha avuto un buon esito, in quanto i vari interessati hanno manifestato la loro intenzione di acquistare queste quote e hanno effettuato tutti gli atti conseguenziali. Però vi sono stati due casi in cui questo non è avvenuto e pertanto abbiamo che queste quote sono rimaste in carico al comune. Addirittura possiamo dire che le persone che non hanno, diciamo, utilizzato questa prelazione che avevano è perché hanno avuto alcuni disguidi e non se ne sono resi conto, e oltretutto in un caso sono pure arrivati fuori tempo massimo nel manifestare questa loro intenzione. Pertanto questi beni sono disponibili adesso al nostro demanio e li andremo ad inserire nel PAVI del prossimo anno tra le aree che il comune potrà alienare. Ci vediamo nel prossimo punto.
Apriamo il dibattito, se ci sono richieste di intervento. Apriamo la fase delle repliche. Procediamo con le dichiarazioni di voto. Apriamo la votazione, grazie. Mancano i voti dei consiglieri Bagatti, Filene e Gammarota. Consigliera Filena. Do lettura dell'esito della votazione. La pratica è approvata con 14 voti favorevoli, l'astensione da parte di 6 consiglieri: Barbetti, Minelli, Marotta, Pizzoni, Fantauzzi e Gammarota. Procediamo ora con il voto riguardo l'immediata eseguibilità. Manca il voto la consigliera Betti. Anche riguardo l'immediata eseguibilità, parere favorevole con 14 voti favorevoli e l'astensione a parte di 6 consiglieri: Marotta, Barbetti, Minelli, Fantauzzi, Pizzoni, Gammarota. Procediamo con il punto successivo, l'accorpamento porzione di sedime stradale al demanio comunale sensi della legge numero 448 del 98, tratto di viabilità comunale denominata via Colle Scandolaro. Do la parola all'assessore Golinelli.
Grazie Presidente, allora premesso che vi è la disponibilità alla cessione gratuita pervenuta al Comune di Foligno con nota protocollo 15.058 del 20 febbraio 2024 da parte del proprietario attuale intestatario catastale, il signor Silvestri Fausto. Si propone di procedere, ai sensi dell'articolo 31, comma 21 della legge 448, all'accorpamento al demanio strade della porzione che costituisce area di sedime stradale della viabilità comunale denominata via Colle Scandolaro, censita al catasto terreni al foglio 215, particella 448, della superficie di metri quadrati 40, classificata come uliveto in quanto destinata a strada e utilizzata ad uso pubblico da oltre 20 anni. Si propone pertanto di dare mandato al dirigente lavori pubblici di attivarsi per tutti gli atti di formalizzazione. Questa pratica ha fatto il suo passaggio con esito positivo in seconda commissione.
Apriamo il dibattito, se ci sono richieste di intervento. Non ho nessuna richiesta, procediamo alla fase delle repliche. Apriamo la fase delle dichiarazioni di voto. Procediamo con la votazione, grazie. Manca il voto del consigliere Gammarota. Allora, do la lettura dell'esito della votazione, parere favorevole da parte di 14 consiglieri, l'astensione da parte di 6, Minelli, Barbetti, Pizzoni, Marotta, Fantauzzi, Gammarota. Procediamo ora con il voto riguardo l'immediata eseguibilità. Ma anche la consigliera Flagello. Do lettura dell'esito della votazione riguardo immediata eseguibilità, 14 voti favorevoli e l'astensione da parte di 6 consiglieri, Minelli, Fantauzzi, Barbetti, Pizzoni, Gammarota e Marotta. Ora, riguardo il punto successivo, il numero 9, se i colleghi sono d'accordo, l'assessore Cesario mi ha comunicato che sta arrivando, ma per l'esposizione della pratica, ecco, non fa in tempo, quindi se possiamo posticiparla al termine. Ah, c'è arrivata la dirigente Conti. Allora, ecco, mi aveva chiesto, qualora non ci fosse nemmeno la dirigente, allora procediamo con questo punto all'ordine del giorno. Esatto, sì, procediamo secondo l'ordine previsto dalla convocazione, quindi il punto numero 9, di cui do lettura dell'oggetto: proposta di variante urbanistica parziale al vigente piano regolatore riguardante la ripianificazione dell'area classificata come zona di verde di quartiere in località Colle San Lorenzo. Do la parola alla dirigente Conti, prego.
Buonasera, allora la variante parziale in questione riguarda un'area WWQ destinata al verde di quartiere a Colle San Lorenzo. Allora, quest'area, diciamo, era più o meno al centro del paese sotto la chiesa e riguarda diverse proprietà private. Ora, la previsione del PRG 97 non è stata attuata nei 5 anni successivi alla sua approvazione e quindi le aree non sono state espropriate per realizzare questo verde di quartiere e diversi proprietari di queste aree private ci hanno chiesto come doveroso una ripianificazione. Quindi abbiamo fatto tutte le valutazioni del caso, quindi la verifica di assoggettabilità a VAS presso la Regione e abbiamo trasformato la maggior parte di queste aree in verde privato. È rimasta area WWQ, una piccola porzione, diciamo, di proprietà della curia proprio a ridosso della chiesa. Questo ragionamento, insomma, è stato comunque possibile farlo perché diciamo che la vita sociale del paese nel corso degli anni si è anche spostata a ridosso della vecchia scuola, dove abbiamo realizzato un centro sociale. Il Comune di Foligno ha realizzato un centro sociale nel 2008 a fianco ad un edificio già esistente che invece è occupato dalla polisportiva di Colle San Lorenzo. E quindi abbiamo acquisito tutti i pareri che sono necessari in questa fase, quindi il parere dell'ASL, il parere idraulico e tutto ha avuto un esito positivo. Dopo l'eventuale approvazione che ci sarà stasera in Consiglio Comunale, la variante viene pubblicata, sarà pubblicata per 30 giorni, chiunque potrà fare le proprie osservazioni, poi ci sono 10 giorni per la fase successiva delle repliche e poi le controdeduzioni, dopodiché diciamo verrà adottata definitivamente e verrà chiesto il parere regionale. Con questo è tutto, se avete necessità di chiarimenti io sono qui.
Apriamo quindi il dibattito, se ci sono richieste di intervento procediamo con la fase delle repliche. Apriamo la fase delle dichiarazioni di voto. Procediamo con la votazione, grazie. Manca il sindaco e il consigliere Lini. Do lettura dell'esito della votazione. La pratica è approvata con 14 voti favorevoli e l'astensione da parte di 6 consiglieri: Minelli, Barbetti, Fantauzzi, Pizzoni, Marotta, Gammarota. Procediamo ora con il voto riguardo l'immediata eseguibilità. Mancano il consigliere Polli, Flagello e il sindaco. Do lettura dell'esito della votazione riguardo l'immediata eseguibilità. 14 voti favorevoli e l'astensione da parte di 6 consiglieri: Marotta, Fantauzzi, Minelli, Pizzoni, Gammarota, Barbetti. Allora procediamo con il punto numero 10, aggiornamento piano comunale di protezione civile multirischio, approvazione. Do la parola per l'esposizione della pratica della postazione ospita al responsabile servizio protezione civile Balducci. Prego.
Grazie Presidente, buonasera. Il piano di protezione civile comunale di cui si chiede l'approvazione dell'aggiornamento si rende necessario in via principale sia per un aggiornamento sistematico dovuto a necessità interne all'ente, quali ad esempio la sostituzione di alcuni nominativi di persone facenti parte del COC o anche di ruoli istituzionali che sono andati in pensione o sono stati sostituiti magari, e sia per sopraggiunte disposizioni di legge in materia di protezione civile, sia nazionali che regionali. Ad esempio possiamo citare il decreto legge 120 del 2021 in materia di rischio incendio boschivo e di interfaccia, nel quale vengono demandati compiti operativi ai vari livelli istituzionali. Inoltre il decreto legge 121 del 2021 ha comportato anche l'aggiornamento cartografico delle mappe di rischio, in quanto si sono dovute aggiornare le cartografie e i parametri europei. A livello regionale invece si è provveduto a recepire la delibera di giunta regionale la 1055 del 2021 relativa all'adeguamento del sistema regionale di allertamento per il rischio meteo idrogeologico idraulico. Inoltre si è intervenuti anche a modificare gli ambiti territoriali, in quanto sono state modificate gli abbinamenti comunali, quindi oggi il comune di Foligno, che è capofila di quest'ambito territoriale, ha acquisito nuovi comuni, quindi da un numero di 14 siamo passati a 15 comuni e oltretutto sono spostati in aree diverse. Il piano di protezione civile è composto da 5 volumi con queste tematiche. Il volume 1 è il volume chiave di lettura e inquadramento normativo. Qui troviamo i compiti del sindaco, le normative e un riepilogo anche degli atti approvati dal comune nel tempo. Il volume 2 invece è un inquadramento generale del comune, dove all'interno troviamo i dati territoriali, edifici sensibili, strutture, scuole, relativi con i relativi numeri, indirizzi, numeri di telefono, indirizzi, PEC, mail, tutto quello che ci serve magari per contattare in emergenza le varie strutture. Il volume 3 riguarda il sistema comunale di protezione civile. All'interno troviamo il presidio territoriale, il centro operativo comunale cosiddetto COC, le funzioni di supporto del COC e le procedure per le comunicazioni. Il volume 4 invece affronta i vari rischi in esame, che sono il rischio idraulico, idrogeologico, il rischio sismico, il rischio incendio boschivo e di interfaccia, il rischio industriale. Il volume 5 invece raccoglie una serie di tavole riepilogative, informazioni per la popolazione, liste, allegati e acronimi. Il volume 2 e il volume 4 al loro interno hanno degli allegati. Il volume 3 ha un allegato di approfondimento. Nel volume 3, in questo allegato di approfondimento, troviamo tutti i compiti dei vari responsabili delle funzioni. Quindi ognuno sa che cosa deve fare in emergenza, sia in tempo di pace che in emergenza. Il volume 4, l'allegato del volume 4, è un volume specifico relativo alla cosiddetta CLEE, condizioni limite di emergenza. Sono delle tavole di percorsi soprattutto stradali in caso di sisma, percorsi in sicurezza, diciamo, per raggiungere i luoghi sensibili che devono comunque sempre dover funzionare durante un'emergenza. Questo allegato, questa approvazione della CLECE è da poco arrivata, in quanto la Regione ce l'ha trasmessa perché sono state approvate tutte le verifiche fatte per queste procedure. Oltre a queste 5 tavole, il piano possiede anche 21 tavole cartografiche per i vari rischi. All'interno troviamo tutte notizie utili per poter gestire nel meglio un'emergenza. Io credo di aver terminato, se ci sono domande o cose da chiedere sono a disposizione.
Grazie. Allora apriamo il dibattito, se ci sono richieste di intervento. Procediamo con la fase delle repliche. Apriamo la fase delle dichiarazioni di voto. Chiedo di aprire la votazione, grazie. Manca il consigliere Gammarota. Do lettura dell'esito della votazione. La pratica è approvata con 14 voti favorevoli e l'astensione da parte di 6 consiglieri: Marotta, Fantauzzi, Minelli, Pizzoni, Gammarota, Barbetti. Procediamo quindi ora con il voto riguardo l'immediata eseguibilità. Manca la consigliera Collarini. Anche riguardo l'immediata eseguibilità, 14 voti favorevoli e l'astensione da parte di 6 consiglieri: Fantauzzi, Marotta, Minelli, Pizzoni, Barbetti e Gammarota. Procediamo quindi con il punto successivo, acquisizione al patrimonio immobiliare comunale di una porzione di terreno sita in prossimità di via Toscana, censita al comune di Foligno, foglio numero 118, particella numero 3015, tramite cessione in permuta di una porzione di terreno censita allo stesso foglio catastale, identificata con la particella numero 2778. Do la parola al dirigente Castellani per l'esposizione, prego.
Salve. Allora, in questo caso parliamo di dove c'è la chiesa, mi sembra Beata Angela, dove a suo tempo è stata appunto edificata questa chiesa e per un errore è stata invasa l'area demaniale e sopra l'area demaniale è stato costruito parte di questa chiesa. Pertanto è da tempo che ci stanno dei contatti con la Curia per sistemare da un punto di vista patrimoniale questo problema che si è creato. Per quanto riguarda il Comune si è data ampia disponibilità per la cessione di quest'area, anche per mutandola con un'area più piccola che è di fronte alla chiesa dove vi sono dei parcheggi. Pertanto, poco prima di inviarvi la pratica, c'è stato un incontro con il vicario, da cui abbiamo verificato la possibilità di giungere a una conclusione, anche facendo questa permuta, con un conguaglio a favore del comune che dovrebbe essere intorno a qualche migliaio di euro, e così almeno di sistemare questa annosa vicenda che non è che ha comportato nessun problema per quanto riguarda l'utilizzo della chiesa, però da un punto di vista demaniale necessitava di essere messo a posto. Ci vediamo tra poco.
Apriamo la fase del dibattito, se ci sono richieste di intervento. Consigliere Fantauzzi, prego.
Sì, grazie Presidente. No, se ho capito bene praticamente su questa cosa, quando è stata effettuata la costruzione, evidentemente, come dire, si è impegnata una parte di terreno non proprio. Siccome io, proprio pochi giorni fa, parlando con un cittadino, mi diceva che per una piccola differenza di centimetri di un'apertura si è beccato anche il penale, vorrei capire se questo ha comportato delle conseguenze al di là del fatto della sistemazione, che a questo punto certo che deve essere fatta, però non ho capito che tipo di conseguenze ha comportato questa difformità, che oltretutto non mi sembra nemmeno leggera, diciamo, ecco.
Non ho altre richieste. Do la parola al dirigente Castellani.
Allora, premesso che non so qual è la difformità del progetto del cittadino, pure perché oltretutto non siamo nel campo del patrimonio comunale, ma probabilmente siamo nel campo, cioè probabilmente, sicuramente siamo nel campo dell'edilizia, perciò area governo del territorio. Succede spesso, in molti casi, che vengono fatte delle costruzioni in modo diverso, però poi quelle pratiche sono, ripeto, esaminate dall'area del governo del territorio, poi se c'è del penale non lo so. Qui si tratta solamente di sistemare da un punto di vista patrimoniale la pratica. Ripeto, io mi occupo del patrimonio e non dell'urbanistica e dell'edilizia. Questo è stato a suo tempo, penso, esaminato anche da urbanistica e quant'altro, ma ritengo che sia stato, oltretutto non essendo di Foligno non so da quanti anni c'è quella chiesa, ma un qualcosa di molto vecchio quando hanno realizzato la chiesa della Beata Angela, che il progetto era quello, ma hanno sbagliato il rilievo al momento che hanno messo la prima pietra e ce lo siamo ritrovati sul terreno nostro. Quello che dice lei, ripeto, non so nello specifico com'è, molto spesso però dall'urbanistica mi arrivano degli accertamenti di conformità nel quale i cittadini hanno fatto una qualche opera, a volte sono opere però che vengono fatte che non sono previste nel progetto depositato in comune e dopo chiedono a me se è possibile sanare quell'opera. Faccio un esempio, molto spesso sono degli accessi carrabili per quanto mi riguarda o delle recinzioni che loro non avevano chiesto l'autorizzazione ma sono state fatte lo stesso. In caso suo, se ho capito bene, è una finestra che lì, ripeto, alzo le mani perché è proprio un discorso meramente edilizia e urbanistica. Però sì, c'è questo aspetto.
Apriamo la fase delle repliche. Procediamo con la fase delle dichiarazioni di voto. Apriamo la votazione, grazie. Manca il sindaco. Do lettura dell'esito della votazione, la pratica approvata con 14 voti favorevoli, il voto contrario da parte di 2 consiglieri, Fantauzzi, Marotta, l'astensione da parte di 4 consiglieri, Minelli, Barbetti, Pizzoni e Gammarota. Procediamo quindi ora con il voto dell'immediata eseguibilità. Do lettura della votazione, dell'esito della votazione riguardo l'immediata eseguibilità, 14 voti favorevoli, il voto contrario da parte di 2 consiglieri Marotta, Fantauzzi e l'astensione da parte di 4 consiglieri Minelli, Barbetti, Pizzoni e Gammarota. Procediamo ora con il punto successivo. Struttura prefabbricata usata come falegnameria nell'area di protezione civile di Forcatura, cessione gratuita dalla Regione Umbria. Accettazione. Per l'esposizione della pratica do la parola al dirigente Castellani, prego.
Allora, anche in questo caso risaliamo al terremoto del 1997. Durante questo terremoto nella frazione di Forcatura fu dichiarata inagibile un'abitazione con annessa il laboratorio di falegnameria di un cittadino e pertanto la regione, a fine di consentirgli di proseguire la sua attività, ha preso e ha dato a questa persona un capannone. Questo capannone è situato sull'area di protezione civile di Forcatura. Sono passati gli anni, l'Agenzia delle Entrate qualche anno fa ha fatto anche delle verifiche dalle quali ha riscontrato che vi erano dei fabbricati fantasmi sul territorio comunale e tra i quali c'era anche questo. Pertanto abbiamo avviato le pratiche con la Regione per avere ceduto a titolo gratuito questo prefabbricato e la Regione ci ha risposto qualche tempo fa dandoci la sua piena disponibilità alla cessione di questo fabbricato. Pertanto con la pratica di oggi il capannone di forcatura entrerebbe a far parte del demanio comunale.
Apriamo la fase del dibattito, se ci sono richieste di intervento. Procediamo con la fase delle repliche. Apriamo la fase di dichiarazione di voto. Apriamo la votazione, grazie. Mancano i consiglieri Polli, De Felicis e Bagatti. Manca il consigliere De Felicis. Lettura dell'esito della votazione, 12 voti favorevoli e l'astensione da parte di 6 consiglieri Minelli, Fantauzzi, Barbetti, Pizzoni, Marotta, Gammarota. Procediamo ora con il voto riguardo l'immediata eseguibilità. Manca il consigliere Malaridotto. Riguardo immediata eseguibilità, parere favorevole con 12 voti, astensione da parte di 6 consiglieri Minelli, Pizzoni, Barbetti, Fantauzzi, Marotta, Gammarota. Procediamo ora con il punto successivo, ratifica consigliare della deliberazione di giunta comunale numero 157 del 21/3/2024, avente per oggetto approvazione e variazione d'urgenza al bilancio 2024. Do la parola all'assessore Polinelli, prego.
Grazie Presidente. Allora, con determina dell'area diritti di cittadinanza, la numero 1006 del 22 giugno 2023, che ha avuto per oggetto la procedura aperta per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione del canile municipale sito in via Caracciolo, località Corvia, Foligno, periodo 1 ottobre 2023 e 30 settembre 2025, premesso che il servizio in oggetto è stato aggiudicato alla ditta Aurora SRL, atteso che con verbale di esecuzione contratto in via d'urgenza si è dato l'avvio all'esecuzione anticipato, considerato però che l'amministrazione, in conseguenza della mancata sottoscrizione del contratto e della necessità di garantire la prosecuzione del servizio attraverso l'espletamento di una nuova procedura di gara a evidenza pubblica, si rende necessario procedere a una variazione di bilancio di euro 25.000 per il maggior costo a base di gara. Questa pratica ha fatto il suo passaggio in prima commissione con esito positivo dal parere favorevole dei revisori dei conti.
Apriamo la fase del dibattito, se ci sono richieste di intervento. Apriamo la fase delle repliche. Apriamo la fase delle dichiarazioni di voto. Apriamo la votazione, grazie. Do lettura dell'esito della votazione, 12 voti favorevoli, l'astensione da parte di 6 consiglieri, Marotta, Cammarota, Fantauzzi, Minelli, Pizzoni, Barbetti. Procediamo ora con il voto riguardo l'immediata eseguibilità. Riguardo immediata eseguibilità, 12 voti favorevoli e l'astensione da parte di 6 consiglieri, Fantauzzi, Barbetti, Cammarota, Pizzoni, Minelli, Marotta. Procediamo ora con il punto successivo, ratifica consiliare della deliberazione di giunta comunale numero 103 del 29 febbraio 2024, avente per oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2024-2026, programma di riqualificazione e decoro urbano del verde pubblico di cui alla DGR numero 1018 del 4-10-2023, aree verdi, località San Paolo. Do la parola all'assessore Polinelli, prego.
Allora, una variazione di urgenza al bilancio di previsione 24-26, l'importo della variazione è di 30.000 euro, gli interventi dovranno essere conclusi entro il 31-12-2024, si tratta di contributi da incamerare destinati al finanziamento di questo progetto. Questa pratica ha fatto il suo passaggio in prima commissione ed ha il parere favorevole dei revisori dei conti.
Apriamo la fase del dibattito. Do la parola alla consigliera Filena, prego.
Grazie Presidente. Volevo evidenziare che questo intervento di riqualificazione e di decoro urbano del verde pubblico in località San Paolo nasce da una sinergia e da una collaborazione di più figure che vorrei ringraziare. In primis nasce grazie ad un incontro fatto proprio con i cittadini di San Paolo, chiedo scusa, i quali mi avevano evidenziato come queste aree verdi del comune comunale fossero inutilizzate e quanto era grande l'esigenza di avere una riqualificazione importante in quella zona. Per cui ringrazio in primis la popolazione di San Paolo che ha comunicato questa esigenza. Successivamente poi devo ringraziare invece gli uffici del governo del territorio perché in maniera proprio tempestiva e immediata hanno preso subito a carico il progetto nel giro di pochissimo, quindi li ringrazio tantissimo e ringrazio in particolare la dirigente Anna Conti e l'assessore Marco Cesaro. Veramente è stata una cosa così veloce e tempestiva. E come ultimi, anche se non come ultimi, è la Regione che ha finanziato il progetto, per cui tutti insieme abbiamo comunque creato questa sinergia per far sì che San Paolo avesse quello che meritava e spero che succederà in futuro anche in altre zone. Grazie Presidente.
Do la parola all'assessore Cesaro, prego.
Molto brevemente, signor Presidente, sono stato giustamente e ringrazio, diciamo così, chiamato in causa. Anche io mi unisco ovviamente ai ringraziamenti perché è veramente stata una di quelle situazioni di collaborazione con la popolazione che ha trovato immediata, diciamo così, risposta. Abbiamo approfittato di un bando esistente, abbiamo redatto in maniera molto veloce un progetto, era un'area verde, quella di San Paolo, per la quale insomma no, da tempo si chiedeva che ci fosse una destinazione congrua. Direi che sarebbe opportuno anche dare conto rapidamente del tipo di interventi che si vanno a fare. È un'area piuttosto vasta che si colloca tra Via Serena e Via del Buon Pastore, dove verrà realizzato sostanzialmente un parco giochi con giochi e attrezzature per bambini e anche un'area di sgambamento per i cani idoneamente attrezzata. Quindi risponde, diciamo così, a questa duplice necessità e questa duplice esigenza. L'intervento finanziato è di 30.000 euro, il cronoprogramma dei lavori che verranno affidati da qui a breve è di circa 60 giorni. Quindi, diciamo, no, entro l'estate o poco più tardi la popolazione della località di San Paolo potrà godere di questa area, quindi verrà messa a disposizione della cittadinanza quest'area e siamo molto soddisfatti. Un ringraziamento anche al consigliere Filena che, grazie sempre ai suoi contatti con la popolazione, ci consente anche di essere tempestivi e meno male che qualche volta riusciamo ad esserlo. Grazie signor Presidente.
Apriamo la fase delle repliche. Procediamo con la fase di dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto, consigliere Fantauzzi, prego.
Sì, grazie Presidente. Per annunciare il voto favorevole del nostro gruppo a questa pratica, perché è una cosa che riteniamo utile e anche la vediamo un po' come, virgolette, risarcitoria di parecchie problematiche che ha avuto quella zona nel corso di questi ultimi anni, quindi votiamo in modo favorevole alla pratica.
Apriamo la votazione, grazie. mancano i consiglieri Di Nicola e Gammarota. Do lettura dell'esito della votazione. La pratica è approvata all'unanimità con 18 voti favorevoli. Procediamo ora con l'immediata eseguibilità. Mancano i consiglieri Lini, Barbetti e Gammarota. Manca il consigliere Gammarota. Do lettura all'esito della votazione riguardo l'immediata eseguibilità, parere unanime e favorevole da parte dei 18 consiglieri. Procediamo con il punto successivo, il punto numero 15, ratifica consigliare. Silenzio per favore. Della deliberazione di giunta comunale numero 80 del 22 febbraio 2024, avente progetto Torre 5 Cantoni, riparazione con rafforzamento, ordinanza del commissario straordinario numero 6 2018, approvazione perizia di variante suppletiva e variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2024. Do la parola all'assessore Ugolinelli. Prego.
Riguarda la parte in entrata per euro 52.088,65, urgente per terminare i lavori di consegnare i locali ai soggetti che li utilizzano. Si tratta di ulteriori risorse che serviranno a coprire la modifica del contratto per l'esecuzione dei lavori dell'intervento per l'importo suppletivo di 49.881,51 più il 10%. Questa pratica ha fatto il suo passaggio in prima commissione, abbiamo il parere favorevole dei revisori. Poi per quanto riguarda gli aspetti tecnici, magari passo la parola all'ingegner Castellani.
Do la parola al dirigente Castellani, prego.
Buonasera, per chi non mi conoscesse, come ha detto la consigliera Barbetti, sono Francesco Maria Castellani. Allora, trattasi di finanziamento che abbiamo avuto dall'USR, l'Ufficio Speciale di Ricostruzione, e per l'intervento sulla Torre dei Cinque Cantoni e per questi ulteriori 52.000 euro. Questi 52.000 euro da un punto di vista tecnico ci sono stati dati per il discorso relativo al caro materiali. Pertanto con essi siamo riusciti a riconoscere alla ditta il caro materiali e poi abbiamo realizzato alcune piccoli interventi di contorno a quello che era il progetto di consolidamento della struttura dei Cinque Cantoni. Per questa sera non ci crederete, ma ho finito.
Apriamo il dibattito, se ci sono richieste di intervento, apriamo la fase delle repliche, procediamo con le dichiarazioni di voto, apriamo la votazione, grazie. Manca il consigliere Gammarota, Galli e Barbetti. Do lettura dell'esito della votazione, 12 voti favorevoli e l'astensione da parte di 6 consiglieri, Fantauzzi, Pizzoni, Marotta, Minelli, Barbetti, Gammarota. Procediamo ora con il voto riguardo l'immediata eseguibilità. Mancano il voto dei consiglieri Lini, Di Nicola, Gammarota. Do lettura dell'esito della votazione riguardo immediata eseguibilità, 12 voti favorevoli e l'astensione da parte di 6 consiglieri, Minelli, Fantauzzi, Pizzoni, Marotta, Barbetti, Gammarota. Silenzio per favore, procediamo con il punto successivo. Giudice di pace di Carinola, sentenza numero 1435 del 22, riconoscimento debito fuori bilancio. Do la parola all'assessore Golinelli, prego.
Allora, la COP Araba Fenice, con sede in Mondragone, ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo al giudice di pace di Carinola nei confronti del comune di Foligno per ingiungere il pagamento della somma di euro 5.000 oltre interessi moratori, nonché spese legali, diritti e onorari corrispondente al servizio socio-educativo in regime residenziale prestato dalla COP nei confronti di un signore residente al tempo nel comune di Foligno nel periodo 2 marzo 2018 15 giugno 2018. Con decreto ingiuntivo numero 111 del 202, il giudice di pace di Carinola ha disposto di ingiungere al comune di Foligno di pagare a favore del ricorrente la somma di euro 5.000 oltre spese ed interessi. Con atto di citazione, il comune di Foligno proponeva opposizione al comune di Carinola. Il giudice di pace, con sentenza numero 1435 del 2022, ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, condannando il comune al pagamento dell'importo complessivo di euro 7.481,63. Questa pratica ha fatto il suo passaggio in prima commissione da il parere favorevole dei revisori.
Apriamo la fase del dibattito, procediamo alla fase delle repliche, apriamo la fase di dichiarazione di voto, procediamo con la votazione, grazie. Mancano i consiglieri Galli e Gammarota. Do lettura dell'esito della votazione. 12 voti favorevoli e il voto contrario da parte di 6 consiglieri: Fantauzzi, Marotta, Pizzoni, Minelli, Barbetti, Gammarota. Procediamo ora quindi con il voto riguardo l'immediata eseguibilità. Do lettura dell'esito della votazione riguardo l'immediata eseguibilità: 12 voti favorevoli e il voto contrario da parte di 6 consiglieri: Marotta, Fantauzzi, Pizzoni, Barbetti, Gammarota, Minelli. Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, dichiaro conclusa la seduta.